Il titolare risponde che non può permettersi un nuovo impiegato, ma mi chiede chi è il perito. Beh, gli rispondo, il perito sono io.
Il mio stipendio era importante per la mia famiglia, non è che mi serviva per andare a divertirmi. Io ho devoluto l'intero stipendio fino all'età di 21 anni in famiglia.
Storie di questioni di principio e di ladri di invenzioni in una puntata che si intitola Perseverare è umano.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ci sono storie che raccontano moltissimo delle persone che le hanno vissute, ma raccontano moltissimo anche di un popolo, di un gruppo ampio o meno ampio di persone che ad esempio vivono in un certo posto oppure vedono il mondo in una certa maniera. Ecco, la storia che ci ha mandato Paolo oggi è una storia, secondo me, straordinaria, che è davvero, davvero rappresentativa di una certa zona di questo paese, che è la zona del nord-est. C'è tantissima narrazione sul nord-est che lavora, sulla capacità delle persone del nord-est di essere imprenditori, di tirarsi fuori dai guai e di crescere in continuazione. Non è solo una narrazione, è così, è vero. Questa radio è ascoltata da moltissime persone che vivono in quella zona d'Italia e ce lo dimostrano e ce lo raccontano ogni volta, ad esempio attraverso le storie. E la storia di Paolo da questo punto di vista è esemplare, è una storia bellissima che racconta di un ragazzo che a un certo punto si vede suo padre dirgli figlio mio, non puoi più andare a studiare, non puoi più continuare gli studi, devi andare a lavorare perché non abbiamo più soldi e ci serve uno stipendio in più. Parliamo di moltissimi anni fa. Ebbene, l'escalation di vita e di lavoro che ha Paolo ci dice molto appunto della capacità imprenditoriale sua, direi, senza generalizzare, ma probabilmente anche del popolo veneto. E ci racconta però anche di come qualcuno ogni tanto cerchi di farla franca, soprattutto quando si ha a che fare con dei ragazzini. Lui si impunterà e non permetterà a quella persona di farla franca. È una storia che contiene aneddoti e che contiene davvero un mondo ed è molto molto interessante. E poi invece vi racconteremo una storia che un po' fa venire il nervoso, che è la storia di una donna, un'inventrice che inventa un piccolo oggetto, un giocattolo, e a un certo punto però, sapete, i brevetti costa mantenerli, costa continuare a dire ehi, quella roba lì l'ho inventata io, è mia, quindi se la volete usare mi dovete dare dei soldi. E ahimè, a un certo punto quella persona non ha più i soldi per mantenere, chiamiamolo così, l'abbonamento al brevetto, che sono una cifra ridicola rispetto a quello che avrebbe potuto fare se invece quel brevetto le fosse rimasto in mano. Prima di continuare però con le storie, prima di iniziare con le storie, vi do ancora appuntamento a domenica, questa domenica 12, al Salone del Libro di Torino, perché facciamo due cose a partire dalle 16 allo stand di Radio 24. Da una parte presentiamo il libro che esce a breve, esce proprio per il salone, con le vostre storie, con le storie che abbiamo raccolto in questi anni, non tutte ovviamente, altrimenti sarebbe stata necessaria un'enciclopedia, e poi facciamo una piccola cosa legata alle nostre storie, legata quindi al programma, raccogliamo storie di segreti inconfessabili. Lo facciamo in due modi: uno è dal vivo, lì se avete voglia, brevi mano, scrivendoci su un bigliettino che vi daremo qual è il vostro segreto inconfessabile e mettendolo in un'urna. Siamo ancora qui a lavorarla quest'urna, vediamo se sarà uno scatolone oppure appunto passerò io con una cesta a raccogliere i vostri segreti inconfessabili e li leggerò lì dal vivo. Ma potete farlo anche da remoto, ovviamente, visto come si può ormai fare tutto da remoto, mandandoci un'email a matteocacciaracconta@radio24.it con il vostro segreto inconfessabile. Lo leggeremo dal vivo oppure poi ci faremo anche chissà qualcos'altro. Intanto, oltre a ricordarvi che l'appuntamento in presenza dal vivo è il 12 di maggio, cioè questa domenica al Salone del Libro di Torino a partire dalle 16, intanto cominciamo a raccontare. La puntata si intitola Perseverare è umano. Benvenuti. Avevo 16 anni. Ero il più grande di tre fratelli quando mio padre mi disse che non avrei più potuto continuare gli studi perché dovevo contribuire lavorando all'economia familiare. Eravamo una famiglia povera. Abitavamo in una piccola casetta di periferia, fra i campi e i fossati, nella pianura padana, fuori dal centro abitato di Vigonza, in provincia di Padova. Lui lavorava in una fabbrica di mobili, ad una macchina per carteggiare la prima mano di vernice e poi passare alla seconda mano di finitura. All'epoca non si usavano mascherine e altri mezzi di protezione individuale, e a causa della polvere di vernice che respirava tutti i giorni, spesso lo sentivo tossire durante la notte. Faceva sempre molte ore straordinarie per mandare avanti una famiglia con 3 figli a scuola e nostra madre casalinga, che oltre alle gravose faccende domestiche contribuiva saltuariamente da casa con qualche lavoretto serale per una fabbrica di scarpe della zona. Spesso la aiutavo anch'io. Con gli studi ero giunto al biennio dell'Istituto Tecnico Marconi di Padova per diventare perito meccanico. Mancavano ancora 3 anni per raggiungere il diploma. Quando lui mi disse quella cosa, io lo guardai negli occhi. Sapevo che non c'erano alternative. In poco tempo capii che se non avessi continuato con gli studi, con il tempo sarei diventato la sua fotocopia.
Vedevo una persona sofferente che non aveva scampo, non riusciva ad andare oltre al suo lavoro, a mantenere la famiglia, non aveva, anche culturalmente, non era una persona semplice, non aveva ambizioni particolari. La vita era un po' monotona e ripetitiva, sempre quella, non aveva grandi spazi, non poteva neanche averli. Veniva da una famiglia dove erano 12 fratelli, sì, non ha fatto una gran vita. E io cosa potevo fare?
In quel momento, a 16 anni, ero consapevole che solo la scuola avrebbe potuto elevarmi e darmi i mezzi per raggiungere una posizione professionale più elevata. Eravamo a fine giugno, le scuole erano terminate da poco. Mi trovavo nella condizione di iniziare a lavorare da subito. «Ho già parlato con la ditta interessata», mi disse. «La prossima settimana alle 6:30 del mattino passerà a prenderti con la macchina Luciano Gottardo, che lavora presso l'officina Patavium di Padova. Lì inizierai l'apprendistato». Arriva il lunedì, mia mamma mi prepara la gavetta per il primo giorno di lavoro. Ci vuole quasi un'ora per giungere per tempo all'officina. Si inizia alle 7:30. Piccola pausa per il pranzo alle 12, poi si riprende il lavoro fino alle 17:30. Circa un'ora per il rientro e si arriva a casa alle 18:30. Questo per 5 giorni alla settimana. Sabato, obbligatorio, solo dalle 7:30 alle 12. Praticamente una festa. Mi iscrivo alla scuola serale. Prima ora inizio alle 18:50 con l'ultima ora che termina alle 23:20. In officina il mio lavoro consisteva nel pulire con gli spazzoloni le parti motore delle jeep delle vicine caserme che venivano affidate all'officina per la revisione dei motori. Queste parti, sporche di olio e terra, dovevano tornare talmente lucide da sembrare e probabilmente essere vendute come ricambi nuovi. Purtroppo a sera mi ritrovavo più sporco di uno spazzacamino e non vedevo l'ora di tornare a casa per una doccia. Chiaro che questi orari non potevano essere compatibili con la scuola serale e al sabato successivo, dopo il lavoro, passai in ufficio dove non ero ancora stato messo in regola per informare il titolare, il signor Zanin, che non avrei potuto continuare con il lavoro presso di loro per impegni scolastici. «Va bene, vai pure, non ci sono problemi», mi disse. «Ma senta, signor Zanin», gli dissi, «io dovrei avere qualcosa per il lavoro che ho eseguito». «Cosa? Sei venuto qui solo per sporcare, meglio che te ne vai», urlò. Io salgo in macchina a testa bassa, mortificato, quasi piangendo, e racconto la storia a Luciano mentre mi accompagna a casa. Intanto trovo velocemente un altro lavoro, da tornitore, vicino a casa, e a settembre comincio il corso serale. Mio padre mi compra un motorino che pagherà a rate prelevando dai miei futuri stipendi. Stipendi che devolvevo interamente in famiglia, ma da cui mi serviva una paghetta settimanale. Non mi sembrava vero. Al posto della bicicletta potevo spostarmi autonomamente sia per andare a lavorare sia per andare a scuola, una 50 di chilometri al giorno.
Veste truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza. Con dietro attaccata una targa, dammi una speciale, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se hai una Vespa speciale che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
Passano gli anni e con grandi sacrifici arrivo al diploma e subito dopo parto per il servizio militare. Car a Como, poi 3 mesi alla Cecchignola a Roma, il resto a Padova, il tutto senza raccomandazioni. Da come ero abituato a vivere, per me il militare è stato come fare un anno di ferie. Nel frattempo sento dire che in una piccola azienda di Vigonza, il mio paese, stanno cercando un perito. Conoscevo di vista il titolare e mi reco da lui per chiedere se sta cercando davvero un perito, ma mi risponde che non può permettersi un impiegato. Mi chiede però chi è il perito che volevo consigliargli. Gli rispondo che il perito sono io. Come? Ma stai facendo l'operaio, come fai a essere perito? Mi disse. Gli spiego che ho fatto le scuole serali e sono diventato perito meccanico. Ferma tutto, disse. Ma allora tu puoi anche lavorare, non solo stare in ufficio, e magari conosci anche il disegno tecnico. Certamente, risposi io. Affare fatto, quando cominciamo? Subito dopo il servizio militare inizio il nuovo lavoro con grande entusiasmo e grande soddisfazione della mia famiglia. Al primo stipendio, senza nessun accordo preventivo, mi trovo con una busta paga maggiorata almeno del 50% rispetto all'ultimo stipendio del lavoro precedente al militare. Sono al settimo cielo e l'azienda, assieme a me, cresce a vista d'occhio.
Oh, per me è stata una cosa incredibile. Cioè, io avrei quel lavoro, l'avrei fatto anche gratis. Ero talmente contento, talmente, mi sentivo talmente realizzato, non me l'aspettavo un gesto del genere. Mi ricordo che le prime volte, quando mi mettevo in ufficio a fare i preventivi o guardare i disegni, quando veniva avanti il titolare mi alzavo in piedi perché mi vergognavo di rimanere seduto, perché sembrava che rimanere seduto non fosse un lavoro. Ero talmente abituato a saldare, a dar di mola e a fare lavoro di operaio che mi sentivo un po' imbarazzato a stare seduto in una sedia, mi sembrava di essere un fannullone.
Dopo un paio d'anni arriva in visita presso di noi un progettista che ci sottopone dei lavori di carrozzeria per costruire i primi prototipi di un trattore per la Same. Si tratta di un lavoro molto specialistico e noi, abituati a lavorare nel settore ferroviario, siamo sempre stati conosciuti in tutta Italia per la forte specializzazione nella formatura estetica e carrozziera della lamiera. Bene, ci dice, fate un preventivo per la realizzazione di 3 prototipi e mandatelo alla Officina Patavium di Padova. Cosa? Rispondo. Perché? La conosce? Certo che la conosco e sto ancora aspettando lo stipendio per la settimana lavorativa che ho fatto da loro 5 anni fa, gli dico. E con grande disagio, sia del mio titolare sia del progettista, aggiungo, prima mi pagate la mia settimana, poi ne parliamo. La tensione era palpabile. Il mio titolare non voleva perdere il lavoro e sarebbe stato disposto a pagarla lui sta benedetta settimana. Eh no, dico io. È una questione di principio. I soldi li voglio da loro. Il progettista ci lascia, facendosi carico di informare la proprietà. Il giorno seguente mi chiama l'ingegner Paolo Zanin, nipote del vecchio Zanin, di quel sabato indimenticabile. Mi scuso tanto, mi dice. Mi sono informato presso i miei dipendenti e ho riscontrato che la storia è vera. Ci siamo persi l'occasione di avere nelle nostre file una persona della quale sono note le capacità e la serietà. Verrò a conoscerla personalmente, mi dice al telefono, e a sistemare il debito. Mi dica quanto le devo per poter iniziare il lavoro che le abbiamo chiesto. Non avete perso niente, ingegnere. Il mondo è grande e di persone come me e più brave di me ce ne sono molte altre, rispondo. Comunque, veda lei quanto corrisponde ad un operaio per una settimana di lavoro. A me andrà bene. È venuto a trovarmi 2 giorni dopo e mi ha portato circa 250.000 lire. Abbiamo fatto il lavoro ed è andato tutto bene. Dopo qualche anno, quell'officina ha chiuso e al suo posto è stato costruito un quartiere. Io ora ho 67 anni e sono titolare unico di un'azienda di 25 persone.
Call.
Si intitola Bills, questo brano cantato da Lunch Money Lewis, per una storia, quella di Paolo, che io immagino abbia fatto levare un moto di orgoglio da parte di tutti gli abitanti del Veneto, di cui appunto si racconta sempre della grande laboriosità, e Paolo ne è, direi, un esempio straordinario. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Che emozione parlare con te. Sì, tutto bene, grazie. Mi piace molto il vostro programma.
Grazie mille, sei gentilissimo, a noi è piaciuta moltissimo la tua storia, per cui andrei subito lì a parlare di una cosa, se sei d'accordo. Quando tu comunichi a tuo papà e a tua mamma che, nonostante tu debba cominciare a lavorare, vuoi continuare a studiare, anche se facendo le scuole serali, lui come ti risponde?
Non so, non è stato indifferente, non mi hanno ostacolato naturalmente, ma neanche complimentato.
Cioè, gli bastava che tu andassi a lavorare, in sostanza.
Sì, io ho cominciato a lavorare e quindi mi sono iscritto alle serali per continuare i miei studi, ai quali devo tutto, perché alla fine sto facendo il lavoro per il quale ho studiato, ed è stata molto gratificante.
Da quanti anni lavori, Paolo?
Ho cominciato a 16 anni, adesso ne ho 68, quindi vado a fare due conti, più di 50.
E quando ti sei messo in proprio?
Uno dei complimenti più belli che mi ha fatto il titolare, dove ho cominciato là, mi ha detto che io ero, si chiamava, padrone di bottega dopo una settimana. Quindi non è che io non ho mai avuto un vero e proprio titolare che mi dicesse cosa fare. Diciamo che d'improprio ho cominciato a 30 anni, dopo 14 anni che ero stato dipendente.
Certo. E adesso hai un'azienda con 25 persone che ci lavorano.
Eh sì.
E cosa fate esattamente, Paolo? Cosa fa la tua azienda?
Noi lavoriamo molto alla lamiera e siamo cresciuti nel settore ferroviario, e per i treni si fa un tipo di carrozzeria che è un rivestimento o delle cabine, e sono fatti in lamiera, non la lamiera sottile delle macchine, ma la lamiera da treno. Poi siamo specializzati nella lavorazione dell'alluminio e costruiamo anche parti sia di carrozze ferroviarie sia anche nel settore navale, lancia di comando, strutture interne che hanno bisogno di essere leggere e inossidabili. Certo.
Senti, ma quindi tu dicevi sono quasi 50 anni che lavori tantissimo, mi sembra di capire che sei orgoglioso e ti piace moltissimo quello che fai, ma riesci ad avere un po' di tempo libero e riesci a godertelo soprattutto questo tempo libero?
Ma ultimamente sì, non da molti anni purtroppo, ma ultimamente sono in pensione da 3 anni, non è che pratico il pensionato, però sono in pensione e riesco a trovarmi qualche mezza giornata.
Senti Paolo, io ne approfitto perché davvero lo dicevo anche in apertura, no? Il fatto che il Veneto è da sempre il rappresentante della grande capacità imprenditoriale, lavorativa, cioè i veneti ne fanno sempre un grande vanto, no? Del fatto che lavorano e riescono a farsi una vita con il loro lavoro, e quindi tu mi sembri proprio un rappresentante perfetto a cui chiederlo. Arrivato a 68 anni, avendo lavorato 50 anni, ne vale davvero la pena lavorare così tanto?
È una bella domanda. Dipende come lo fai. Io insomma l'ho fatto, sono stato gratificato molto dal lavoro, cioè quello che facevo mi piaceva fare. E poi hai contatto con le persone, ho lavorato per tutta Italia, quindi ti confronti anche con realtà diverse e vivi. Vale la pena, secondo me sì, vale la pena. Aspettare che venga sera e aspettare che venga fine settimana e non so, non la vedo tanto, cioè l'ho fatto spontaneamente, mi è sempre, ma a parte che io sono una persona abbastanza attiva, quindi mi è pesato un po' meno, ma dopo un po' per costrizione, perché dovevo farlo questo lavoro, dovevo farlo io, ero io in prima fila, dovevo rispondere io ai clienti eccetera, quindi sì, è passato velocemente il tempo, molto velocemente, questo sì.
Paolo, ti ringrazio davvero tantissimo per la storia, per questa chiacchierata. Quando vuoi mandarci un'altra storia, noi la leggiamo molto volentieri.
Ne ho, Matteo.
Quando vuoi. Grazie ancora. Lo immagino.
Grazie a te, Matteo.
A presto.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie. Us apart. And if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no, be strong.
Loro sono gli U2 che cantano Walk On, cioè andiamo avanti. E dopo la chiacchierata con Paolo e dopo la sua storia, ora diamo la parola ad Andrea Colamedici.
La storia di Paolo è una bella storia perché ci racconta la classica dinamica di morte e rinascita, di sfruttamento che lui subisce da bambino e da ragazzo, la sofferenza per essere stato fondamentalmente bistrattato dai suoi datori di lavoro che sono arrivati a non pagarlo, e poi con una serie di prove che la vita gli ha messo di fronte e di opportunità, la possibilità di riuscire a prendersi una bella rivincita nei confronti di quelli che avevano addirittura scelto di non pagargli il lavoro che aveva svolto. È una bella storia perché racconta il desiderio di costruirsi anche laddove le possibilità sono poche, anche dove appunto il lavoro sembra essere più una sfortuna che una possibilità. E invece è proprio attraverso il lavoro che Paolo riesce ad emanciparsi, che riesce a formarsi. Attraverso il lavoro e lo studio, perché la capacità di aver seguito le scuole serali con dedizione l'ha poi messo nella condizione di poter diventare un perito e di crescere nel suo percorso professionale. E quindi poi alla fine è bello perché sviluppa un orgoglio, una fierezza, per meglio dire, nei propri confronti, il rispetto per le proprie radici, ma anche la capacità di guardarsi indietro e di riconoscere gli sforzi fatti e la coerenza. E poi è affascinante pensare al fatto che anche a distanza di tanti anni non si sia dimenticato di quell'onta subita e abbia voluto essere ripagato, ma non per una questione economica, per una questione simbolica, per una questione di rispetto verso se stessi. E questo forse è il più grande insegnamento della storia di Paolo: imparare a rispettarsi e a non farsi giudicare dagli altri e a non farsi mettere i piedi in testa, perché non è soltanto una questione appunto di rimanerci male o no, è una questione di dignità dell'essere umano.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Perseverare è umano, perché se il nostro ascoltatore Paolo non avesse insistito, se non avesse avuto la passione necessaria, oggi non sarebbe sicuramente, non starebbe vivendo la sua vita. Invece ha perseverato, in certi casi è un atteggiamento quasi diabolico, ma a ben vedere è un comportamento anche molto molto umano. Ecco, un atteggiamento che avrebbe dovuto avere anche la protagonista della prossima storia, che si chiama Katrin Ficker, e che sono sicuro avrebbe continuato ad avere se solo ne avesse avuto la possibilità. Abbiamo trovato questa storia, che è abbastanza demoniaca, sul Guardian. È una storia che si intitola Mentre il fidget spinner diventava un fenomeno globale, la sua inventrice non arrivava a fine mese. Se volete sapere che cos'è il fidget spinner, se già non l'avete capito, e soprattutto riuscite a controllare il nervoso, state con noi. In qualità di inventrice del fidget spinner originale, quel giocattolo che fino a qualche anno fa era ovunque, che era diventato una vera e propria mania per i bambini di tutto il mondo, Katrin Hettinger dovrebbe essere miliardaria, o quantomeno godersi una bella ma bella vita. Ma in realtà l'inventrice di questo giocattolo che gira fra le dita, una donna della Florida, non sta guadagnando un centesimo dalla sua invenzione. Anche se le vendite globali del gadget, che lei aveva immaginato due decenni fa come un modo per intrattenere la figlia di 7 anni, salgono a decine di milioni e i fornitori lottano per soddisfare la massiccia domanda, lei non si sta mettendo in tasca niente.
It's the hot new toy sweeping the nation, the fidget spinner. Kids are clamoring for them, and so are grown-ups.
I've been doing it all day, I've been just as happy.
I know!
Katrin Hettinger ha detenuto il brevetto per i fidget spinner per 8 anni, ma lo ha ceduto nel 2005 perché non poteva permettersi la tassa di rinnovo, che costava $400. Semplicemente non aveva quei soldi. Gli spinner, che sono grandi come un palmo di una mano, sono costituiti da un cuscinetto a sfera inserito in un dispositivo di plastica a 3 punte che può essere azionato e fatto girare tra le mani. Alcune scuole nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno vietato quei dispositivi, ma alcuni insegnanti ritengono che possano aiutare i bambini a concentrarsi, soprattutto quelli affetti da ADHD, il disturbo da deficit di attenzione. Ora, mentre i produttori e i rivenditori che vendono le versioni moderne del giocattolo accumulano enormi profitti, la Hettinger, che ha 62 anni, sta traslocando dalla sua minuscola casa a un appartamento ancora più economico. Si sta chiedendo se sia il caso di ripristinare la sua linea telefonica tagliata ormai da tempo e sta cercando di capire come permettersi un'auto che, lei dice, funzioni davvero. È impegnativo essere un inventore, ha raccontato al Guardian durante un'intervista in un bar vicino alla sua casa di Winter Park, una storica città suburbana a est di Orlando. Solo il 3% delle invenzioni, dice, produce veramente denaro. Ho visto altri inventori ipotecare le loro case e perdere un sacco di soldi. Si prendono coinquilini, ci si fa aiutare da amici e parenti. È dura. Katherine Hedinger ammette che se avesse potuto permettersi di mantenere il brevetto, ora sarebbe probabilmente seduta su una fortuna considerevole. Non avrei avuto alcun problema. Ma se da un lato si unisce a una notevole lista di altri inventori, come ad esempio Tim Berners-Lee, fondatore del World Wide Web, oppure Shane Chen, inventore dell'Hoverboard, che per caso o per progetto non sono riuscite a trarre profitto dalle loro creazioni che hanno cambiato il mondo, ecco, dall'altra Katherine insiste sul fatto che non è amareggiata per l'opportunità perduta e che anzi è incoraggiata dall'improvvisa popolarità degli spinner. Diverse persone mi hanno chiesto: ma non sei davvero arrabbiata? Per me è solo un piacere che qualcosa che ho progettato sia compreso dalla gente e che funzioni davvero, ha raccontato. Nella vita moderna ci sono molte circostanze in cui si è chiusi in una scatola, si è stretti, abbiamo bisogno di questo tipo di cose per rilassarci. È anche divertente, dice. E questo è il punto della cultura. Una volta che tutti iniziano a farlo, va tutto bene. Il suo punto di vista non è condiviso da un numero crescente di scuole che vietano ai bambini di portare e usare gli spinner perché sono considerati una distrazione. Ma Katherine si è detta soddisfatta del fatto che in altre circostanze le scuole invece abbiano trovato utili quei dispositivi. Katherine Hettinger racconta che le origini dello spinner risalgono a un'estate orribile all'inizio degli anni 90, quando soffriva di una miastenia gravis, una malattia autoimmune che causa debolezza muscolare, e si occupava anche di sua figlia, Sara, che oggi ha 30 anni. Ricordo, dice, che non riuscivo a prendere i suoi giocattoli o a giocare con lei. Così ho iniziato a mettere insieme oggetti con carta di giornale e nastro adesivo e altre cose. Dopo diverse riprogettazioni è nata una versione base e non meccanica della trottola. L'abbiamo in un certo modo coinventata. Lei poteva farla girare, io potevo farla girare in un altro modo, ed è così che è stata progettata. Katherine Hettinger, che ha trascorso la sua infanzia a Tulsa, in Oklahoma, e ha passato gli anni successivi esponendo e vendendo versioni continuamente aggiornate del suo progetto in fiere d'arte o di artigianato in tutta la Florida, e dice: il progetto stava andando alla grande, ho venduto molti pezzi singoli e l'avevo fatto provare a più o meno 2000 possibili investitori, ha raccontato. Qualche giorno dopo era anche volata con la figlia a Washington DC per un appuntamento con l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Brevetto ottenuto nel 1997. Ma proprio quando sembrava che la sua invenzione fosse sulla buona strada per un più ampio successo commerciale, Katherine è stata colpita da una delusione. Il gigante della produzione di giocattoli Hasbro, che aveva testato il progetto e si era detta inizialmente interessata, ha deciso di non procedere alla produzione, lasciando di fatto che il progetto appassisse e infine morisse con la scadenza del brevetto nel 2005. A quel punto, chiunque ha potuto mettere in produzione il suo gioco.
After struggling for years to interest a manufacturer to make and distribute her toy, Katherine gave up. She couldn't even afford the $400 fee to renew her patent, and she let it expire.
Non è del tutto chiaro come sarebbero andate le cose se fosse riuscita a mantenere il brevetto dei fidget spinner e si fosse assicurata un futuro finanziario, ma Katherine Hettinger insiste sul fatto che ha un solo rimpianto. Dice: probabilmente starà inventando ancora di più.
Kids, it's gonna get me far. Do no good to say what you are. I'm
chiama Creator questo brano, mentre la persona che la canta o il gruppo di persone che la cantano non prova nemmeno a pronunciarlo. Ringrazio moltissimo Luca Micheli per queste scelte musicali. Invece la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian. Si intitolava "Mentre il fidget spinner diventa un fenomeno globale, la sua inventrice non arriva a fine mese". L'ha scritto Richard Lascombe, del maggio del 2017. Io spero che la vita stia andando meglio intanto a Catherine Hettinger in questo momento. "Mentre il fidget spinner", se ancora non avete capito cos'è, andate a cercarvelo, ma sicuramente l'avete già visto. Ora ascoltiamo "Le strade" in diretta e poi torniamo a raccontare la storia, la nostra storia seriale, nell'ultima puntata di racconto, prima di sentire domani al telefono il suo autore. Vi dicevo, l'ultima puntata del podcast Peralta.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontarvi la storia che Andrea Aymar ha messo insieme in un podcast che si chiama Per Altre. Andrea lo sentiremo al telefono domani. Oggi chiudiamo la puntata dedicata proprio al racconto vero e proprio, e di fatto dedichiamo questa puntata, la dedica Andrea Aymar e i suoi autori in questa puntata, a una serie di riflessioni su quello che è successo e su che cos'è la GPA in Italia, quali sono le proposte politiche di cui un po' abbiamo accennato nel corso di queste settimane, per renderla un reato universale, cioè renderla un reato che di fatto è un reato ovunque nel mondo, e quindi anche se in un paese non la puoi fare, se lo vai a fare in un altro paese, nel paese in cui poi torni e vivi con la tua famiglia e tuo figlio o tua figlia, quello è considerato comunque un reato, cosa che al momento non è così. Per farvi capire, i reati universali sono considerati la pedofilia, i crimini di guerra, il genocidio, sono insomma dei reati riconosciuti dalla comunità internazionale. Ma vi dicono meglio tutto gli ospiti di questa puntata, le persone che partecipano in questa puntata, e ovviamente l'autore, Andrea Aymar.
Non sono prodotti da banco di cui puoi scegliere colori e caratteristiche da scontare durante il Black Friday, magari da rispedire indietro al mittente se dovessi cambiare idea o se dovessi considerare il prodotto difettoso. No, eppure è esattamente quello che accade ogni giorno. Grazie a quella pratica mostruosa che qualcuno ci vende come modernità, dell'utero in affitto.
Giorgia Meloni lo aveva promesso in campagna elettorale. La proposta di legge l'ha presentata Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Il 26 luglio 2023 la Camera ha approvato. Mentre sto registrando questo podcast, la proposta di legge ha bisogno ancora dell'approvazione scontata del Senato. C'è un solo articolo, 15 parole, per dire che l'Italia considera la gestazione per altri un reato universale.
La signora Premier Giorgia Meloni, anche nella precedente legislatura con altri parlamentari, aveva proposto una proposta normativa per far dichiarare il divieto di surrogazione di maternità, perché così definito dalla legge 40, un divieto universale. Ma che cos'è un reato universale? Noi vediamo che è un reato universale la pedofilia, i crimini di guerra, il genocidio. Non ci sono paesi al mondo che hanno delle norme che rendono leciti questi atti. Quindi c'è una comunità politica internazionale che riconosce quegli atti come reati universali. Invece per la gravidanza per altri, noi vediamo che nel mondo ci sono delle leggi che regolamentano la procedura, e alla base di queste leggi c'è sempre il pieno consenso della donna che si offre per portare avanti una gravidanza per altri. Vi è un presupposto base: per punire un fatto come illecito se commesso all'estero, quel fatto deve essere identificato come reato anche nel paese dove ti rechi.
Come ci ha spiegato l'avvocata Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, la legge sul reato universale è un provvedimento simbolico che difficilmente potrà essere davvero applicato. Sempre l'avvocata Gallo e l'associazione Luca Coscioni sono tra i promotori invece di una proposta di legge per regolamentare la gestazione per altri in Italia in maniera solidale, una proposta del 2016.
Questa proposta nasce da un lavoro che insomma è iniziato nel 2016, dove abbiamo lavorato con esperti, associazioni, giuristi ad un testo che prendeva quello che era plasmabile nel nostro ordinamento e proviene da altre legislazioni. A volte bisogna prendere ad esempio le altre legislazioni, ed è una proposta per la gravidanza solidale per altri. Quindi alla base non c'è commercializzazione. Nel nostro ordinamento non è possibile introdurre una norma che prevede la commercializzazione di parti del corpo. Possiamo donare un rene, ma non lo possiamo vendere, possiamo donare il sangue, ma non lo possiamo vendere. Quindi, nel rispetto del quadro normativo italiano, è una norma che prevede la gravidanza solidale per altri. Prevede delle regole: la donna non deve avere più di 42 anni, e i medici ci dicono che per avere una gravidanza sicura bisogna avere una determinata età. La donna deve essere già mamma, quindi deve aver conosciuto l'esperienza di una gravidanza. Vi è un percorso che fa sia la gestante che la coppia, ed è un percorso diagnostico, psicologico, e solo alla fine di questo percorso si conferma la disponibilità a portare avanti una gravidanza da parte della gestante. È previsto il rimborso di tutte le spese necessarie per portare avanti una gravidanza. È previsto che sia istituito un registro nazionale delle gestanti per altri, che potranno fare quest'atto di solidarietà solo per una volta, massimo due per la stessa coppia. Quindi c'è un limite, c'è una tracciabilità anche che deve essere osservata. La donna deve essere economicamente autosufficiente, non deve essere in uno stato di bisogno.
Anche di questo parliamo ovviamente nel gruppo WhatsApp dei genitori. L'abbiamo creato al ritorno dall'Ucraina con le persone che avevano condiviso il viaggio a Leopoli. È una chat come tante altre. Ci confrontiamo sui problemi quotidiani con i neonati, consigli pratici soprattutto. Ci mandiamo le foto dei nostri bambini che crescono. Ci vogliamo tenere in contatto. Non so se e quante volte ci vedremo, ma non voglio perderli di vista. Lo faccio anche perché Elia da grande possa confrontarsi con qualcuno che ha avuto la sua stessa identica storia. C'erano anche alcune di loro alla festa per Elia. Anche con Olena sono sempre in contatto. Lei mi chiede come sta Elia e io voglio sapere da lei come stanno andando le cose lì. Sono risposte come queste che mi riconciliano con la nostra storia.
Qui la situazione è molto dura, però sono felice che in Argentina e in Italia stiano crescendo due bambini stupendi. Sapere che cresceranno senza pensieri mi rende felice.
Tutto quello che avete ascoltato in questi sei episodi del podcast è vero. Sono vere le persone di cui vi abbiamo parlato. È vera la storia, sono veri tutti gli aneddoti. Ma visto che ogni storia raccontata è un patto tra chi narra e chi ascolta, dobbiamo dirvi che invece Vittoria non è il vero nome della protagonista. Suo marito non si chiama Carlo, il loro bambino non si chiama Elia e la gestante non si chiama Olena. I nomi Olena, Elia, Carlo e Vittoria sono le uniche cose di fantasia di questa storia. Una scelta questa dovuta non all'incapacità di prendersi la responsabilità del racconto o alla paura di esporsi, ma al fatto che viviamo in un paese che considera la GPA un reato. E visto che questa storia non è più solo di chi ha scelto di raccontarla, ma appartiene anche a Elia, ignaro protagonista, si è deciso che sarà lui un giorno a scegliere cosa farne. E ancora, crediamo che questa storia appartenga a tante famiglie, in Italia e fuori dall'Italia, e vorremmo che ognuna di loro potesse riconoscersi e farla propria, nel modo in cui ognuna di loro vorrà. I can't afford to lose.
lui è Ben Harper che canta Don't Give Up On Me Now. Io ringrazio ancora tantissimo Andrea Aymar che sentiremo domani al telefono. Ringrazio anche tutte le persone che rendono possibile questo programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Mandateci anche i vostri segreti inconfessabili che poi leggiamo domenica, questa domenica al Salone del Libro di Torino a partire dalle 16 nello stand di Radio 24. Se non siete a Torino ci vediamo a Milano al Teatro Carcano lunedì 13 per la serata di Don't Tell My Mom. Se non ci vediamo né a Torino né a Milano, ci continuiamo a sentire ovviamente qui domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!